Vabbè, dai, allora studiamo qualcosa.
Dai,
ci sentiamo. Allora, la parasha di Vayetzé, la parasha di questa settimana, la parasha nella quale Yaakov lascia Eretz Israel, entra, si ferma per strada andando a Faran, sta scappando da Eretz Israel perché il fratello lo vorrebbe ammazzare per avergli sottratto la benedizione, la parasha che abbiamo appena letto, Shabbat. E si ferma per strada, il verso dice: Giacobbe uscì da Beersheba e andò a Haran e si imbatté in un posto e dormì lì perché tramontò il sole. Prese delle pietre del luogo, si addormentò in quel luogo lì. Ah, la cosa interessante che ho trovato è che uno degli insegnamenti importanti su questo passo. Ho detto oggi viene Fabrizio, bisogna che lo dico. Ma dico, guarda come è stato insegnato. Quando Jacob tornerà in Eretz Israel dopo essere passato 20 e 8 anni a casa del suo diventerà il suocero di Lavan, torna in Eretz Israel, lì il verso dice che gli sorse il sole, Vaizrach lo Hashemesh. Che è strana come espressione, perché il sole sorge per tutti, non è che sorge soltanto per lui, sorge per tutti quanti. Allora, Vaizrach lo Hashemesh, ama Rabbi Akiva, ha detto Rabbi Akiva, Sha'alti et Rabban Gamliel, ve et Rabbi Yoshua be'atliz shel immaum. Ho domandato a Rabban Gamliel e a Rabbi Yoshua dal macellaio di Immaum, saranno al macellaio, Shalchu likach be'ma lamishteh, Benoce e Rabban Gamliel erano andati a prendere la carne, l'animale per la festa, il matrimonio, la festa delle nozze per il figlio di Rabban Gamliel. Cioè, erano andati in truppa dal macellaio per prendere la carne per il matrimonio di Rabban Gamliel. Rabbi Akiva ha chiesto a Rabban Gamliel e a Rabbi Yoshua. Te dicevi papà che Mole della Rocca insegnava Torah in ogni posto. Rabbi Akiva con Rabban
Ma
Gamliel.
davanti non era quello cattivo.
Chi?
Lavan.
Lavan, sì, Lavan era il suocero.
Sì, ma non era quello cattivo che chi c'era
No,
lì?
Rabban Gamliel, cioè lui va, Rabban Gamliel era il presidente del tribunale, il presidente
Sì,
di Israele.
vabbè.
Rabbi Akiva va con Rabban Gamliel e Rabbi Yoshua, perché Rabban Gamliel gli si sposa il figlio, vanno al macellaio
Ma
a
che
prendere la carne,
sai?
mentre stanno lì, lui gli chiede, ma è scritto Vaizrach lo Hashemesh, sorse per lui il sole.
Sì.
Chi shemesh lo levat zarcha ve lo lekolalam
Ma
zarcha, il sole è sorto solo per uno, è sorto per tutti gli altri, perché non per tutti? Amar Rabbi Yitzchak, shemesh abba bavuro, zarcha bavuro, dichtil, vayetze Yaakov mibershara vayelech harana, dichtil vayetgeba makom, kimata lecharan, amar efshar avarti al makom shetpalelu avotai vani lo etpalalti, Rifti deita le mentre cazzala ara miad va gabba ma con che ok che succede? Succede che così come gli sorse il sole quando tornò, perché gli sorse il sole? Perché gli aveva tramontato il sole quando era partito, cioè c'è una sorta di modifica
Giorno
astronomica che avviene soltanto per lui. Quando scappava, quando stava andando a Haran, il sole tramonta
tramontava
per lui.
gli si fa notte.
Gli si fa notte all'improvviso, in maniera inaspettata, adesso vediamo perché. Quando torna, si recupera questa cosa perché il sole sorge per lui, evidentemente in maniera anche qui inaspettata. Allora, perché il sole gli era sorto a lui in maniera così strana? Perché lui si è imbattuto in questo posto qual era? Era un posto importante, era il posto dove secondo la tradizione Avram stesso aveva pregato, il luogo della Kedat Yitzchak, eccetera, eccetera. Allora lui dice, è possibile che io passo per un luogo così e non prego? Ma in realtà, secondo una delle versioni, Kadosh Baruch Hu dice, può essere che uno tzaddik passa per un posto così e non lo faccio fermare, perché se era per strada avrebbe continuato. Allora Kadosh Baruch Hu accorcia la giornata,
Non va a
lui lo va a
fermare.
fermare, lui si addormenta lì, e da lì poi c'è il sogno della scala, eccetera, eccetera, e da qui tutto quello che succede. Che succede? Succede che si addormenta, prima di addormentarsi, prende dalle pietre del posto, se le mette intorno alla testa, vai scabba ma con Mogue, si addormenta in quel luogo. Midrash famosissimo, se vedete Rashi, intanto Rashi ricorda il fatto che Vaifgabba Magom, che vuol dire in ebraico si imbatté nel posto, Vaifga significa anche pregare, quindi lo stesso verso che dice si imbatté in un posto potrebbe anche essere tradotto Vaifga, pregò invece che si imbatté, Bamakom, il luogo Magom è anche uno degli appellativi di Kadosh Baruch Hu, quindi il verso si può leggere sia il si imbatté in un posto, sia pregò Kadosh Baruch Hu, i maestri mettono insieme le due cose, cioè si imbatté nel posto e pregò Kadosh Baruch Hu. Secondo la tradizione,
questo dei posti,
beh, Mikdash, quindi secondo la tradizione questo è il momento nel quale lui stabilisce la preghiera di Arvit. Così nasce la preghiera d'Arvit da questa sua tefillah in notturna.
Lashon, ma che è Lashon?
Lashon significa linguaggio, è un'espressione di... È un linguaggio per dire, okay?
Anche in italiano,
sì, è la lingua per dire. Allora, uno dei problemi che c'ha questo verso, che è risolto in qualche modo dal Midrash, è che un Midrash conosciutissimo, lo sanno tutti quanti i bambini, perché c'è una stranezza in questi versi, perché lui prende le pietre e le mette a modo di cuscino o di protezione alla testa, insomma se le mette intorno. Quando però si alzerà, c'è scritto, e prese la pietra. Allora, il Midrash gli dice che le pietre litigavano tra di loro perché ognuna voleva che la testa dello Tzaddik stesse per cosa. Kadosh Baruch Hu l'ha messa in buona, come diceva lui, Duca Poccia ne faccio una, sono 12 pietre, ne ha fatta una e così si è risolta la questione. È molto interessante perché queste pietre, che nella tradizione sono 12, come 12 sono le tribù e i figli che lui avrà che si unificheranno nel popolo di Israele, vengono in qualche modo fuse in quest'unica pietra, un po' un segno del fatto che i 12 figli che lui avrà si congiungeranno in un'unica pietra. Fin qui all'inizio della Parashah, ed è una cosa conosciutissima, notissima, lui prende questa pietra, la fa come una stele, come un oggetto sacro, potremmo dire, ci versa dell'olio, ed era uno dei modi in cui facevano il culto all'epoca antica, mettevano una pietra e ci versavano dell'olio sopra, una specie di altare ante litteram, ok? E la cosa interessante è che questa storia delle pietre ritorna poi alla fine della Parashah, cioè nel momento in cui lui sta tornando in Eretz Israel, riassunto delle puntate precedenti, lui arriva a Haran, si va a sposare Rachel, Rabbano lo inganna, gli dà Lea, e alla fine lui se ne sposa tutte e due, nascono 11 dei 12 figli che lui farà. A un certo punto, 14 anni ha lavorato per pagare i due matrimoni, per pagare le due mogli, 6 anni, lui a un certo punto dice al suocero: oh, ma io qua che sto a fare? Si mettono più o meno d'accordo su un pagamento. Lui lavora questi altri 6 anni, a un certo punto capisce che l'atmosfera dentro non è più lui, che lui si è arricchito molto e a casa dell'Abano sta cosa non va giù, si consulta con le mogli, decidono di tagliare la corda, però tagliano la corda senza salutare, perché Labano fa un pelo sullo stomaco per la metà basta, Jacob dice: come mi muovo, questo mi frega, si prende la roba, mi blocca le mogli, eccetera eccetera. Scappano, Labano li rincorre, li trova, c'è una scena madre, anche perché erano spariti da casa di Labano delle statuette di idolatria che evidentemente Labano utilizzava, erano sparite perché Rachel se le era portate via, perché se le era portate via è un enorme mistero, c'è chi dice per evitare che il padre continuasse a fare idolatria. Comunque lui fa un casino, comincia a cercare tutta sta roba nelle tende finché Jacob dà de matto e gli dice: oh, adesso basta, e gli dice: vi potrei far fa del male, ma io non vi voglio fare del male, perché Kadosh Baruch Hu si è rivelato la notte prima, mi ha detto non devi fare niente. Jacob a un certo punto gli dice: Vayan Jacob Vayomer Lavan, perché ci avevo paura, amarti che mi freghi, che mi freghi le tue figlie da me, che te le prendi. Io comunque non ti ho preso niente, se trovi qualcuno che ti ha fregato qualche cosa, mettilo, è reo di morte, secondo la tradizione qua è segnato il destino di Rachel, che era quella che l'aveva presa, perché il Zaddik ha parlato. E a un certo punto, quando questo comincia a sfrugare le tende, eccetera, va Ichar le Jacob, va Yareb be Lavan. Jacob si arrabbia e litiga con Lavan e gli dice: qual è la mia colpa, qual è il mio peccato che mi hai inseguito, potremmo dire, come il fuoco, mi hai aggredito. Ma mi shashte col che l'hai, mi ha ammazzata. Insomma, hai messo sotto sopra le tende, che cosa è che hai trovato di tutta la roba di casa tua? Mettila qua. E vediamo che c'è. E qui riapre il conto aperto che c'aveva ormai da anni. Dice: sono 20 anni che sto a casa tua. Il tuo gregge non è mai mancato uno. Io d'altro canto nemmeno io ho mai mangiato di questa roba. Te le fa lo evedi eleca. Può succedere che in un gregge uno viene sbranato. Non è mai successo. Perché? Perché so io che ti ho rimborsato ogni volta, non mi sono mai messo in condizione che mancasse niente. Ganuvti yom ugnuvti laila, mi hai rubato di giorno e mi hai rubato di notte. Di giorno c'avevo caldo, la notte il freddo, non ho dormito. Sono 20 anni che sto a casa tua, ti ho servito 14 anni per le tue due figlie e 6 anni per il gregge, e hai cambiato le carte in tavola 10 volte, gli dice Jacob. Se non fosse che Kadosh Baruch Hu, il dio di Abramo, e la paura di Yitzhak fosse stato con me, se fosse stato per te mi avresti mandato via a mani vuote. E Kadosh Baruch Hu ha visto, è di questo che per questo che è intervenuto l'altra sera. Qua Lavan, dopo che Jacob dà de matto, Lavan cerca di calmare la situazione. Rispose Lavan a Jacob dicendo: Abbanot benotai, e figlie sono figlie mie. E Abbanim, i figli, cioè sarebbero i nipoti, ma dai, sono figli miei, sono carne mia. Azzon, Zoni, il gregge è mio, cioè Vehol asher ata roeh liu, è tutto mio. Ok? Velebno sai. Ma eselele ayomu livne macerato, che cosa pensi che possa fare a mie figlie o ai miei nipoti? Come per dire, te stai tanto, cosa pensi che io possa avere delle intenzioni negative verso mie figlie e miei nipoti? E quindi gli dice: vabbè, allora facciamo un patto. Gli dice Ravan: facciamo un patto. E Yaakov prende una pietra e di nuovo fa una mazzeva, fa uno stele, così come aveva fatto all'inizio della parasha. E qua c'è una cosa stranissima. Vayomer Yaakov Lechav, liktu avanim. Yaakov disse ai suoi fratelli: raccogliete delle pietre. E chi sono i fratelli di Yaakov qua?
Ci siamo.
Ci stanno. Dice il Midrash: ce n'aveva uno e era meglio se era morto. Esatto. Chi sono i figli qua improvvisamente del verso? Qui la faccenda si complica, perché Rashid dice: Lechav em banav sheayulo achim nigashim elav letzara ul milchama, cioè erano i figli, però i figli, visto che ormai erano diventati dei partner per il padre in questa operazione, lui li chiama fratelli, cioè come se i figli fossero saliti di grado a questo punto e fossero non soltanto dipendenti di tutto da Jacob, ma fossero in qualche modo dei soci di Jacob in questa operazione. Però sono passati 20 anni, ma non tutti, perché i grandi sono grandi, ma i piccoli sono piccoli. Secondo altri, secondo Ramban, Rabbeinu Bechaye, qui lui sta parlando ai fratelli di Lavan, cioè Rashid dice: questi fratelli sono i figli suoi. Ramban e Rabbeinu Bechaye dice: no, i suoi fratelli, intesi i suoi fratelli, i suoi di Lavan, ok? Che stanno lì. Radak prova a trovare una via di mezzo, dice, nonostante che Jacopo lo disse ai suoi fratelli, anche Lavan e i suoi uomini raccolsero pietre e fecero tutti un cumulo, cioè come dire, parla a tutti, e infatti sto cumulo lo fanno tutti, lo fanno sia dalla parte di Jacob che dalla parte, cioè, sto cumulo è una specie di monumento al fatto che loro si sono messi d'accordo. E Shadal, Shmuel David Luzzatto, maestro italiano molto importante, dice una cosa molto carina, dice, e forse erano soliti gli ebrei erigere delle steli ed erano soliti gli aramei erigere dei cumuli, cioè c'è una differenza qui nel Jacob la prima cosa che fa la stele è fatta di una pietra sola, il cumulo è fatto di tante pietre. Allora il Lavan, nonostante abbia ricordato più volte tanto il cumulo che la stele, ecco che quando giunse al nocciolo del giuramento non ricordò altro che il cumulo, cioè Lavan poi farà riferimento alla stele e al cumulo, ma quando deve giurare giura solo sul cumulo. E forse gli aramei erano soliti erigere un cumulo di molte pietre a segnalare le molte divinità che adoravano, cioè dice Shaddala, certo che mettevano tante pietre perché tanti erano gli dei che adoravano. Jacob mette una pietra soltanto a indicare la sola pietra. In ogni modo fanno questa sorta di giuramento su questo cumulo di pietre. Qui succede un'altra cosa interessante, che Baikralo Lavani e Garza Aduta, Lavani dà un nome in aramaico a sto posto, e Jacob non c'è sta, lo chiama Galed in ebraico. Galed sarebbe cumulo che è testimone, cioè gli dà un nome, c'è una sorta di continua la discussione su una visione, potremmo dire, culturale. Lui continua a essere con la lingua sua e Jacob già sta con la sua, con l'ebraico. L'accordo qual è? L'accordo è che nessuno dei due oltrepassa questo cumulo con intenzioni cattive verso uno o verso l'altro. Tra l'altro qui dice qual è una delle condizioni: se tu farai del male alle mie figlie o se ti sposerai delle altre oltre alle mie figlie, e da qui tra l'altro si impara una cosa di cui molto spesso ci dimentichiamo, ma che secondo il Midrash anche Bila e Zilpa erano figlie di Lavan, cioè le due ancelle che si sono sposate erano figlie di Lavan, ma da parte di concubina, per questo erano di un livello basso, inferiore rispetto a Rachel e Lea. Rachel e Lea erano...
Quante moglie potevano avere?
Jacob ce n'ha quattro. Il problema di Jacob è un altro. Il problema di Jacob è che sono due sorelle, che dopo che verrà data la Torah, anzi, secondo questa versione, addirittura quattro.
Super
è una cosa che è super proibita dopo che viene data la Torah. Quindi questo è... E comunque, questo qui è il coso. Lui giudica... Lui dice, Eloè Avram, Veloè Nahor, perché il Goi idolatra, gli sta bene che Kadosh Baruch Hu se lo metti in mezzo al resto delle divinità. Gli dice, il Dio di Abramo e il Dio di Nahor, Nahor era il fratello di Abramo, giudicheranno su di noi, i dei dei nostri padri, mentre Jacob Baishava Jacob Befachad Aviv Yitzhak, Jacob giura soltanto sul terrore di suo padre Yitzhak, cioè di Kadosh Baruch Hu, e qui si ricompone questa cosa, e poi si accomiatano, lui se ne ritorna a casa sua, Jacob torna verso Eretz Israel. Quando è che questa storia delle pietre ritorna nella Torah? Secondo la tradizione, questo muro di pietre, questo cumulo di pietre, è il cumulo di pietre contro il quale la asina di Bilam va a sbattere, ok? Non so se ti ricordi quando ci sarà nella parasha di Balak, che Balak va a chiamare Bilam, questo mago da Midian, per maledire il popolo di Israele. Questo non voleva venire, poi alla fine si decide di andarci e va, l'asina su cui lui sta andando sdirazza, va addosso a sto muro, tant'è che lui la percuote fin tanto che Kadosh Baruch Hu non apre la bocca dell'asina, e l'asina parla e gli dice, ma scusa, ma perché mi stai a menare? Lui invece, e lì prosegue il discorso. Però secondo la tradizione Bilam è una reincarnazione di Lavan, comunque c'ha una sua radice in Bilam. E in effetti viene meno a questo impegno di non oltrepassare il muro in questo cumulo di pietre in maniera negativa, e da lì poi lui vorrà maledire il popolo di Israele e invece non riesce a fare altro che benedire. Però qual è l'aspetto interessante? L'aspetto interessante mi sembra molto che tutta questa storia delle pietre, che sono poi simboliche dei figli, segnano la differenza dell'approccio che c'è tra il mondo di Jacob e il mondo di Lavan. Allora, perché queste pietre rappresentano i figli? Beh, rappresentano i figli per tanti motivi, non ultimo il fatto che secondo la tradizione le 12 pietre che stanno sul pettorale del Kohen Gadol, il Kohen Gadol portava sul petto 12 pietre preziose con i nomi delle 12 tribù, da dove arrivavano queste 12 pietre? Secondo la tradizione erano le 12 pietre che Jacob aveva messo sotto la testa. Tra l'altro in una acrobazia del Midrash, perché se queste 12 pietre poi erano diventate uno, poi ritornano a essere 12 sul pettorale, anche qui l'idea che comunque il pettorale unifica e sottotitolo. Comunque,
oltretutto nessuno aveva spiegato che erano così preziosi.
Questa c'è la cosa, perché secondo il Midrash la pietra preziosa sta dentro una pietra apparentemente normale, dentro contiene la pietra preziosa, anche qui. Ciò che
loro si sotto la pietra.
Devi scavare per arrivare alla cosa importante. Però qui c'è un passaggio significativo del modo e dell'educazione ebraica dell'approccio. Perché l'approccio, qui c'è una cosa che noi troppo spesso dimentichiamo, che dal punto di vista del DNA, dal punto di vista da dove veniamo noi, cioè, Lavan il nostro nonno in maniera seria, addirittura se seguiamo sto Midrash che anche Bilà e Zilpà sono figlie della Lavan, vuol dire che abbiamo una discendenza genetica della Lavan che è estremamente forte. Però che dice Lavan?
Sulla via materna.
Che dice Lavan? Lavan dice, è tutto mio. Chiedono i maestri nel Midrash, dice, perché dice il son sono io? Ormai, perché il greggio è mio? Il greggio ormai è suo. Allora dice, ma se non dipendeva da me, lui non c'aveva niente. Allora lui dice, le figlie sono figlie mie, i nipoti non sarebbero nati senza le figlie mie, quindi di nuovo è tutto mio. È qui che Jacob fa lo scatto, che di fronte a uno che con l'approccio di Lavan, che dice tutto io e tutto dipende da me, i figli dipendono da me, i figli dipendono da me, la Parnassà dipende tutto quanto da me, Jacob a questo punto capisce che deve fa un salto di qualità ai propri figli, e i figli diventano fratelli invece che figli, cioè li alza a rango di...
Diciamo, da una parte non c'aveva torto, perché se i figli non c'erano i figli, non c'aveva i figli.
Non c'aveva torto, ma nel suo approccio è lui che decide tutto quello che deve succedere. Cioè è lui che ha l'ultima parola. Nessuno c'ha indipendenza dentro quella casa, che è qualcosa che non decida Lavan. Tu non te ne puoi andare perché sono io che decido. Le regole anche economiche le faccio io, tant'è che le cambio quando mi pare. È un approccio molto diverso. Jacob qui fa un salto logico, secondo Rashi, importante, trasformando in figli da completamente dipendenti, in buona sostanza in soci di questa operazione che fa Jacob. E in effetti, anche quando alla fine della storia Bilam cercherà di maledire il popolo di Israele, lui vedrà, quando è che c'ha veramente l'illuminazione, quando vede Israele shochen li shvatav, quando vede Israele accampato secondo le sue tribù, cioè quando capisce questo concetto della dignità, potremmo dire, di ognuno dei figli, di ognuna delle tribù, di ogni pezzo del popolo di Israele, lì capisce che la partita è andata. L'unica cosa che gli resta da fare, e infatti la fa e ci fa anche un enorme danno, è quello di provare a scardinare il concetto di famiglia. E infatti che fa? Gli manda le figlie dei Moab per cercare di trascinare gli uomini di Israele, che si fanno accalappiare dalle figlie di Moab, e lì va a cercare di scardinare questo concetto della famiglia ebraica, che invece aveva capito essere il fondamento di tutto quanto il discorso. Mi sembra interessante questa cosa delle pietre che da una parte e dall'altra sembrano quasi circondare la parasha dall'inizio alla fine, c'è questo sole che tramonta e poi risorge alla fine, ma anche queste pietre che vengono dette da una parte e dall'altra della parasha, e quello che succede in mezzo in realtà è la costruzione.
Sono come tipo confine.
Sono i confini di questa parasha nel cui centro c'è la nascita, potremmo dire, del popolo di Israele. Questa è un po' l'idea.
Zaccaro.